Biografia di Don Giuseppe Tomaselli. Don Vittorio Costanzo, ispettore dei Salesiani di Sicilia. Messina, 15 agosto 1990. Per cominciare, a chi sono dirette queste paginette? Il presente libretto non ha pretese letterarie né dottrinali. Vuole soprattutto soddisfare la richiesta legittima di tante persone che hanno conosciuto Don Tomaselli personalmente o mediante i suoi scritti, di cui ad un anno dalla sua morte c'è sempre una forte richiesta. Segno che, a livello popolare specialmente, la sua opera, i suoi scritti, il suo apostolato sono sempre apprezzati. Don Tomaselli ha lasciato inedito un suo diario spirituale. Di esso, in questo libretto, facciamo conoscere alcune sue riflessioni, ed è la cosa più importante perché servono a farci conoscere la sua vita interiore e la sua spiritualità. Forse tante persone desiderano che si dia notizia di fatti straordinari come miracoli, visioni soprannaturali, disturbi diabolici, fenomeni mistici di cui si crede che Don Tomaselli avesse esperienza diretta. Noi non diciamo che non fosse dotato, ma siccome su questo argomento è difficile distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, ci limitiamo a poche testimonianze, anche perché i limiti e l'urgenza di questo libretto non consentono un esame approfondito su ciò che di straordinario si dice. Ciò non toglie che, se pervenissero altre testimonianze umanamente attendibili, in seguito non si possa pubblicare una nuova edizione ampliata del libretto. Ci teniamo però a dire che la santità di una persona essenzialmente non consiste nei doni gratuiti e soprannaturali che il Signore può concedere a persone devote, ma nell'ascesi e pratica delle virtù, specialmente delle virtù soprannaturali, fede, speranza, carità e delle altre virtù cristiane religiose. È questo l'insegnamento che ha sempre dato Don Tomaselli e noi lo rispettiamo. Spero che così avremo il breve profilo biografico e spirituale che la gente ci chiede. Un libretto edificante, allora? Di quelli che la gente saputa butta via? Proprio. Non so se ci sono riuscito, l'intenzione l'ho avuta, ma nel rispetto della verità, come mi è stato possibile conoscerla e discernerla. Ci vuole discernimento e, per cominciare, credo che ciò possa bastare. Infanzia. Biancavilla è un grosso comune agricolo di circa 20.000 abitanti in provincia di Catania, da cui dista 24 chilometri a nord-ovest. Sorge a 515 metri sul livello del mare su un ripiano delle pendici dell'Etna. Don Tomaselli vi nacque il 26 gennaio del 1902 da Salvatore e Maria Greco, famiglia i cui sani principi, lo spirito profondamente cristiano, i grandi valori morali e cristiani egli amava spesso ricordare. Scrive nel suo diario: «Sono stato senza l'amicizia di Dio solo 3 giorni, i 3 giorni prima di ricevere il battesimo. Parole significative. Ci dicono la premura che ebbero i suoi genitori, come era nella buona tradizione cristiana, di fare battezzare il figlio a 3 giorni dalla nascita, quando gli fu dato il nome di Giuseppe. Del suo santo patrono, Don Tomaselli fu un grande devoto. Di lui scrisse 2 libretti, uno intitolato San Giuseppe, l'altro significativamente La verginità di San Giuseppe. Don Tomaselli dunque ci dice che è stato senza l'amicizia di Dio solo i 3 giorni che precedettero il suo battesimo. Si può quindi credere che la sua vita fu lineare, senza incrinature spirituali, tale da condurlo alla tomba con l'innocenza battesimale all'età di 87 anni. Vocazione. Finite le scuole elementari, vivendo la vita di fede nella sua famiglia, sorse in lui il desiderio di farsi prete. Frequentò per questo, fino alla quarta ginnasiale, le scuole nel piccolo seminario arcivescovile che fioriva nel suo stesso paese natio. Un'altra luce intanto si affacciò alla sua mente, Don Bosco, e allora lasciò il paese e con la benedizione dei suoi genitori andò a frequentare la quinta ginnasiale come aspirante salesiano a San Gregorio di Catania, dove i figli di Don Bosco avevano e hanno ancora una casa di formazione religiosa. Dopo la quinta ginnasiale iniziò nel 1916 il noviziato che dovette interrompere per motivi di salute. La prova lo maturò e lo confermò con maggiore consapevolezza nella vocazione salesiana e sacerdotale, per cui, ristabilito in salute, il 20 aprile del 1920 poté con gioia riprendere il noviziato ed emettere i primi voti religiosi l'anno seguente con l'intenzione di consacrarsi per sempre a Dio nella congregazione salesiana. D'ingegno impegnato nel bene, di carattere vivace, di forte memoria e acuta intelligenza, pur nel lavoro indefesso di salesiano, compì gli studi di filosofia e teologia e l'8 luglio del 1928 fu consacrato sacerdote. Una grande luce si apriva al suo orizzonte, l'apostolato sacerdotale e salesiano. Visse il suo sacerdozio lungo l'arco di 61 anni, tutto proteso a realizzare il programma spirituale di Don Bosco. Dammi animas, cetera tolle. Dammi le anime, prenditi il resto. Attività salesiana. Divenuto sacerdote di Cristo, molte furono le case salesiane fecondate dal suo apostolato: Caltagirone, Marsala, San Cataldo, Messina, Parrocchia Giostra, Modica, Oratorio, Riesi, Palermo, Santa Chiara, Ispica, Catania, Barriera. Lo ebbero dal 1928 al 1960. Quelle nominate sono tutte case salesiane a carattere popolare. Don Tomaselli così fu per tanti anni a contatto con la povera gente, con ragazzi a rischio. Come un buon samaritano, su tutti si piegò, per soccorrere miseria, povertà e ignoranza con molta pazienza e amore. Ciò che lo impressionava era l'ignoranza religiosa di gente fondamentalmente buona, ma estremamente bisognosa di aiuti e di istruzione, specialmente religiosa. Orientò quindi la sua vita per andare incontro a queste necessità. Dal 1960 fino al giorno della sua morte, avvenuta nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1989, operò a Messina, prima al San Domenico Savio e dal 1973 al San Luigi, dedicandosi totalmente all'apostolato della predicazione e soprattutto alla composizione e alla diffusione dei suoi libretti edificanti e istruttivi in materia religiosa. Intelligenza arguta, possedeva un estro poetico spontaneo, per cui le sue poesie in dialetto siciliano erano richieste e applaudite in ogni occasione. Riusciva bene anche nel teatro e nella musica, che tanta importanza hanno nella pedagogia salesiana. Prima svolta. L'urgenza però dell'apostolato sacerdotale, della buona stampa e la svolta spirituale, come egli la chiama nel suo diario, gli fecero abbandonare queste attività. La prima svolta spirituale, iniziata nel noviziato, l'ebbi veramente dalla lettura della vita di Santa Teresa del Bambin Gesù. Rilessi questa storia di un'anima. Scelsi Santa Teresina come mia protettrice e mi misi in rapporto epistolare con la sua sorella. Dal diario. Ovunque abbia lavorato, ovunque sia stato, ha lasciato frutti copiosi di spiritualità, echi di ammirazione per la sua coerenza tra fede e pratica, per la sua scrupolosa osservanza religiosa, per la sua vita integerrima e santa. Non si concedeva riposo, svago, vacanze. La stessa domenica era la giornata più faticosa dedicata alle conferenze religiose e alla diffusione della buona stampa. Partiva al mattino presto, dopo aver celebrato, e tornava spesso a notte inoltrata, anche dopo mezzanotte. Questo anche quando era ultra ottantenne. Le sue piccole ostie gli facevano trovare gente devota, che era felice di sentirlo parlare per ore e ore, ricevere la sua benedizione, invocando aiuto per i vari bisogni fisici e spirituali. Ogni giorno, quando arrivava a cena, dopo essere stato ad ascoltare per molte ore la gente e venire incontro ai loro bisogni, era stanchissimo. Mangiava in silenzio con molta calma. Faceva tutto con calma, specialmente negli ultimi anni. Poi, prima di andare a letto, passava da Gesù sacramentato e si fermava ore intere, deponendo nel cuore di Gesù tutte le pene che aveva ascoltato a contatto con le miserie umane. Il venerdì era un giorno particolare. Celebrava per la sua gente in mattinata nella chiesa dell'Istituto San Luigi. Faceva l'omelia, ricordando anche la passione del Signore e il dovere di riparare Gesù e Eucaristia. Le piccole ostie erano sensibili a queste note, Veniva molta gente, anche da lontano. Frequenti erano i pullman di pellegrini che vi partecipavano e si accostavano ai sacramenti. Nel pomeriggio c'era sempre la conferenza e l'incontro anche personale che si protraeva fino a sera tarda. I grandi amori. Qual è il segreto, la sorgente che dava forza e fecondità all'apostolato di Don Tomaselli? I due amori di Don Bosco, Gesù e Eucaristia e la Vergine Santissima. Parecchi libretti da lui scritti hanno come contenuto questo argomento. Nella sua vocazione egli vedeva l'intervento della Vergine Santa, per la quale ebbe una devozione intensa e tenerissima. Raccontava spesso e con piacere che, chierico vivacissimo, nella nostra casa di Caltagirone cadde una volta da una considerevole altezza. La Vergine Santa, da lui invocata, lo liberò dalla sicura morte. Il beato Don Filippo Rinaldi, terzo successore di Don Bosco, scrive egli nel diario, passando in visita da Caltagirone e vista l'altezza da dove era caduto, gli disse: «Ricordati per tutta la vita che sei vivo per miracolo della Madonna». E Don Tomaselli non se ne dimenticò. L'amore verso la Vergine Ausiliatrice era per lui una devozione che portava a Gesù e in tal modo la trasmetteva ai fedeli. L'altro grande amore, l'Eucaristia, fu il centro, la luce, l'alimento della sua vita e del suo apostolato. Istituì l'associazione delle piccole ostie sparse in varie città d'Italia perché fossero anime riparatrici di Gesù eucaristico offeso e profanato. Quale gioia faceva trasparire dal suo volto quando si presentava l'occasione o la necessità di binare la Santa Messa. Se non binava, ascoltava una seconda messa per ricevere di nuovo l'Eucaristia. Aveva facilità di pensiero e di parola che scaturivano dall'abbondanza del cuore. Parlava con chiarezza e semplicità, ma sapeva ascoltare con pazienza, immedesimandosi nello stato d'animo e dei bisogni dell'interlocutore. Con grande realismo sapeva dire e dare i suoi giudizi, i suoi consigli che diventavano luce e guida per tante anime, anche spiritualmente privilegiate. Mente al cielo, piedi a terra. C'è chi crede che spesso le persone di chiesa, quando parlano, siano fuori dalla realtà che le circonda. Hanno la testa tra le nuvole, dicono. Per Don Tomaselli questo non si può dire, perché aveva i piedi saldamente a terra quando parlava e scriveva come parlava. Era strettamente legato alla realtà concreta, che lui valutava col metro della fede, ma tenendo conto di tutte le realtà terrene. Da dove tale realismo? Non leggeva i giornali, non sentiva la radio, tantomeno la televisione, ma aveva il suo buon senso e il contatto continuo con la gente del popolo. Invitato in occasione della Pasqua a predicare gli esercizi spirituali, era spesso in compagnia di un altro predicatore con cui divideva i compiti e i temi della predicazione, uno per le meditazioni e l'altro per le istruzioni. Seguiva il metodo tradizionale nella scelta degli argomenti: l'esistenza di Dio, il fine dell'uomo, i novissimi, cioè morte, giudizio, inferno e paradiso, e confessione, misericordia di Dio, comunione. Per rendere più vivace la profondità degli argomenti, col collega di predicazione organizzava l'istruzione religiosa in dialogo. Lui preferiva fare la parte dell'ignorante o l'oppositore della fede, usando o intercalando espressioni dialettali con mimica espressiva, suscitando interesse, diletto e solida istruzione religiosa. Nella conversazione era anche molto faceto. Aveva un ricco repertorio di barzellette. Avrebbe voluto pubblicarle in un volumetto perché, mi diceva, voleva fare sostituire con barzellette pulite, tante che pulite non sono, ma che girano con tanta grossolana faciloneria. Potenza del tabacco. Trovandomi a letto parecchi mesi per la rottura del femore, alla sera dopo cena veniva a farmi visita e, vedendo che il mio umore era tutt'altro che allegro, per sollevarmi, dopo le parole di fede, stando seduto, fiutata la presa di tabacco, mi raccontava di fila, senza bisogno di ripassarle mentalmente, potenza del tabacco, decine e decine di barzellette. Le aveva in testa secondo gli argomenti e le sciorinava con tanta vivacità che io restavo sbalordito per la memoria che mostrava, per la sua arte narrativa. E questo quando aveva 85 anni. La seduta si concludeva verso le ore 22, dopo che mi dava una bella ripassata sulla mia gamba rotta del suo fluido mistico. Poi, dopo esserci scambiata la benedizione sacerdotale con la tradizionale buonanotte, se ne andava in chiesa a trattenersi con Gesù Eucaristico. Apostolato della buona stampa. C'è chi ha definito, e con ragione, la stampa il quarto potere. Oltre la parola viva, l'altro mezzo efficacissimo di apostolato fu per Don Tomaselli la stampa. Ne capì l'importanza quando giovanissimo sentì in sé gli effetti prodotti dalla lettura della Storia di un'anima di Santa Teresina. Sant'Ignazio di Loyola, soldato, ferito in guerra, si convertì leggendo libri di santi e si diede tutto a Dio. Era la vigilia della festa di San Francesco di Sal nel 1936. Si andava in teatro per l'Accademia, in onore del santo. Mi colpì la sua immagine, il santo in ginocchio, con la penna d'oca in mano e parecchi libri intorno a lui. Feci una riflessione. Se riuscissi a comunicare quanto so di religione, sarebbe sufficiente a soddisfare una massa popolare. Ricordo che recitai un Pater Ave Gloria e chiesi l'aiuto del santo. Dal diario. Va sottolineata l'espressione massa popolare. È tipica di una scelta esistenziale nell'alveo della tradizione di Don Bosco, il quale, ancora giovane sacerdote, aveva anche scelto la stampa come mezzo efficace di apostolato. Come Don Bosco. Operiamo nel settore della comunicazione sociale. È un campo di azione significativo e che rientra tra le priorità apostoliche della missione salesiana. Queste espressioni sono desunte dalle costituzioni salesiane, cioè dalla regola fondamentale dei salesiani. Le abbiamo citate perché quando Don Tommaselli, col permesso dei superiori, si dedicò totalmente alla composizione e alla diffusione della buona stampa in forma popolare, non si estraneò dal carisma salesiano, ma lo interpretò nella piena fedeltà alla regola e allo spirito di Don Bosco. Quel Don Bosco che si dedicò anche a scrivere e diffondere la buona stampa. Scrisse infatti il santo un centinaio di opere di vario genere storico, agiografico, religioso, con stile popolare. Parecchie saranno per Don Bosco fonte di guai. I nemici della fede arriveranno a prenderlo a bastonate. Veri attentati alla sua vita per farlo smettere di scrivere. Ma lui non desistette, perché c'era di mezzo la salvezza delle anime e la difesa della Chiesa e del Papa. Sull'esempio di Don Bosco, Don Tommaselli consacrò la seconda metà della sua vita a scrivere e a diffondere i suoi libri religiosi. Come Don Bosco, anche lui, fatte le debite differenze, scrisse un centinaio di libretti, formato tascabile, caratteri ben leggibili anche dagli anziani, 100 pagine ciascuno in media, approssimativamente 10.000 pagine. Tutto studiato intelligentemente. I libretti sono scritti con stile semplice e comunicativo. Si leggono facilmente con diletto e profitto spirituale. Intenso lavoro. È lui a scrivere, è lui ad organizzare una diffusione capillare, aiutato dalle sue piccole ostie e da tante anime belle che hanno condiviso con lui l'apostolato della buona stampa. Per tanti anni è stato solo a confezionare i pacchi, a portarli, quando pensava che ci fosse urgenza, a piedi, alla stazione per la spedizione. È lui ad organizzare i suoi giri settimanali, preferibilmente la domenica. Più volte l'anno faceva viaggi per l'Italia. Alcune volte anche all'estero, per fare conoscere e diffondere i suoi libri tra gli emigrati italiani. Senza dire che alcuni libretti sono stati tradotti in varie lingue e ristampati più volte. Anche quando si recava a Fiuggi o a Chianciano per le cure termali necessarie alla sua salute, la sua prima cura era di organizzare conferenze e diffondere i suoi libri. Preparava tutto per tempo, avvisando le sue collaboratrici. Dovunque andava, veniva circondato da folla che desiderava ascoltarlo, ricevere la sua benedizione con l'imposizione delle mani e avere conforto e qualche volta anche salute fisica. Non aveva un giorno di riposo, tra l'altro riceveva decine di lettere a cui bisognava rispondere. Un lavoro silenzioso, ma pieno di sacrifici. Durante la malattia, Voleva sapere tutto, la posta che arrivava, quanti e quali libri erano stati richiesti, quanti libri si spedivano ogni giorno. Aveva la preoccupazione del futuro di questo suo apostolato, preoccupazione che manifestò diverse volte ai suoi superiori religiosi. Si legge nel suo diario: Gesù ha detto, questa stampa è anche mia. Fai in modo che dopo la tua morte ci sia chi si interessi di questi libretti. Non puoi neppure immaginare i frutti spirituali. A più di un anno della sua morte, la libreria è sempre efficiente. Continua come prima la richiesta e la spedizione dei libri e dei crocifissini benedetti da lui. Su ogni libretto nel retro della copertina c'è sempre scritto «Offerta libera». La provvidenza non ha fatto mancare le libere offerte per la stampa e la spedizione. Don Tomaselli dal cielo lavora ancora a questo scopo. Collaboratori. Per dovere di riconoscenza, dobbiamo dire che la provvidenza gli ha mandato dei collaboratori volontari e stabili. Prima il dottor Gioacchino Cavallaro e poi anche la signorina Caterina Torcasio, ragioniera. Animati da spirito di fede, hanno aiutato don Tomaselli che, avanzato negli anni, non avrebbe più potuto da solo svolgere e sopportare la fatica degli anni precedenti. Prima di iniziare la giornata lavorativa, don Tomaselli e i suoi collaboratori davano la carica allo spirito nella celebrazione della Santa Messa e nella Santa Comunione. Alla domenica si univa l'insegnante Angelo Coco, che veniva prestissimo da Sant'Alfio, Catania, il quale, dopo la messa, accompagnava in macchina don Tomaselli per centinaia di chilometri e a notte inoltrata lo riaccompagnava a Messina. Tutto per amor di Dio. La signorina Caterina è stata preziosa anche durante gli 8 mesi della malattia di don Tomaselli, offrendosi in una continua e filiale assistenza e prestandosi anche ai servizi più umili. Ora è lei a portare avanti la libreria e la spedizione dei libri con l'aiuto di qualche persona generosa. La corrispondenza, che continua a pervenire, è curata dal direttore dell'istituto. Qualche testimonianza. Ad un mese di distanza dalla morte di don Tomaselli è arrivata alla comunità dell'istituto questa lettera di un sacerdote, padre Isaia Columbro, convento della Santissima Annunziata, Vitulano, Benevento. Cari confratelli del defunto don Giuseppe Tomaselli, per combinazione ho saputo la morte di don Tomaselli, sono rimasto assai dispiaciuto. Avevo di questo sacerdote tanta, tanta stima. Da tempo ho tanto ammirato e seguito l'opera, l'apostolato del caro don Giuseppe. Spesso ho mandato a prendere vari libretti fatti così bene, a portata di tutti. Che bell'apostolato ha esercitato! In quanti cuori ha fatto entrare la luce della vera fede! Vi prego, con tutta umiltà e confidenza, non abbandonate il suo apostolato, continuate a ristampare e diffondere le sue opere piene di amor di Dio e del prossimo. Egli sarà presente spiritualmente nella casa, in mezzo a voi. con fraterno affetto, padre Isaia Colombro. Altra lettera al direttore. Sto leggendo con molto interesse le opere di Don Tomaselli. Devo constatare che le opere non solo hanno un carattere particolarmente interessante per il loro contenuto, ma anche sono spiccatamente semplici, così che arrivano direttamente all'anima di chi legge. Oggi si ha un vero bisogno di scritti di tale portata, perché forse possediamo anche opere e trattati, ma che ci lasciano freddi e indifferenti, enunziando le più grandi verità alla stessa stregua di uno spot pubblicitario. Nella nostra società tutto va a rotoli. Anche il buon Dio, seppure pregato, discusso e lodato, è sempre l'ultimo dei nostri pensieri, della nostra giornata, della nostra vita. Le opere di Don Tomaselli rischiarano la nostra sfera spirituale, apportando un po' di luce in quelle zone nascoste e ombrose. Invio i migliori saluti, con un prospero auspicio per l'opera e che la benedizione di Dio rimanga con tutti voi. Emilia Sciarra, via Tre Porte 28, Chiauci, Isernia. Viaggi. Abbiamo avuto modo di accennare ai frequenti viaggi apostolici di Don Tomaselli. Girava per la sua isola e la sua penisola, ma di tanto in tanto andava anche all'estero, invitato da persone che apprezzavano i suoi carismi e i suoi libretti. Fu anche oltre la famigerata cortina di ferro, ora fortunatamente scomparsa. Si presentava come giornalista e scrittore e otteneva il visto di entrata. Era maestro di sotterfugi per la gloria di Dio. Fu anche negli Stati Uniti d'America, dove gli emigrati italiani conoscevano i suoi libri, accompagnato da un altro religioso che conosceva bene la lingua inglese. Girò per varie città, accolto favorevolmente dalla buona gente, svolgendo il suo solito lavoro di apostolato. Capitava che, per farsi capire meglio, doveva usare o intercalare il dialetto siciliano alla lingua italiana, con gioia degli uditori. In Terra Santa. Ma il viaggio che più lo gratificò fu quello fatto in Terra Santa, la terra di Gesù, dove andò come pellegrino devoto. L'8 luglio 1978 Don Tomaselli solennizzava il 50° della sua ordinazione sacerdotale. In tale occasione ottenne dai superiori di fare un pellegrinaggio in Terra Santa, non solo per motivi devozionali, ma anche per scrivere poi, con cognizione di causa, un libretto quale omaggio a Gesù Nazareno, sommo ed eterno sacerdote. Poté così visitare a suo agio i vari luoghi santi della Palestina e seguire insieme ad altri le istruzioni di una guida competente. Il libretto venne poi pubblicato nel 1979 col titolo L'umanità qui fu redenta. Nell'introduzione scrive: «Non voglio fare sfoggio di archeologia. Descrivo i luoghi storici menzionati nel Vangelo con qualche breve commento. Descrivendo il pellegrinaggio da me compiuto, mi sia permesso all'occasione di parlare in prima persona. Questo è uno scritto popolare». Popolare come tutti i suoi scritti. ma c'è tale vivacità nel suo stile e tale fede che fa rivivere al lettore l'emozione che si prova nel visitare i luoghi dove visse, morì e risuscitò Gesù. Don Tomaselli e Padre Pio, incontro. Don Tomaselli aveva acquisita una forte inclinazione verso tutto ciò che sapeva di soprannaturale ed era in rapporto personale con molte di quelle persone credute dotate di doni carismatici. Una di queste persone più venerate in Italia nei nostri tempi è certamente Padre Pio, il quale non poteva non attirare l'attenzione e l'interesse di Don Tomaselli. Non gliene mancò l'occasione. Un padre cappuccino, conoscendo la diffusione che avevano i suoi libretti, gli mandò una lettera con cui lo invitava a scriverne uno su Padre Pio. Era come un invito a nozze. Riferisce Don Tomaselli nella introduzione a Storia di un frate. Il 6 maggio 1968 andrai a trovarlo. Conoscendo il suo modo di agire, dissi tra me: se gli domando la benedizione per scrivere la sua storia, senza dubbio mi risponderà: non hai altro da fare? Pensai come cavarmela. Era venerdì, giorno di particolare sofferenza, tanto che Padre Pio non aveva potuto celebrare. Alle ore 3 del pomeriggio, orario in cui si intensificano le sofferenze dei mistici, Padre Pio era nel coro della Chiesa Nuova, solo. Soffriva e pregava. La chiesa era chiusa e quindi deserta. Al vedermi, tossendo e respirando con affanno, mi disse: «Cosa vuoi?» «Una benedizione su ciò che intendo fare. E ti benedico». Frattanto posò la mano sul mio capo. Pensai: si vede che Dio gli manifesta tante cose, ma non tutto. Don Tomaselli pubblicò il libretto su Padre Pio, Storia di un frate, nel novembre del 1968. Il mio scritto, dice nell'introduzione, si propone di presentare Padre Pio alla luce della mistica, cioè alla luce dei grandi carismi o doni soprannaturali di cui Dio volle essergli largo. La mistica. Don Tomaselli aveva il pallino della mistica nel suo cuore. Avrebbe voluto essere la continuazione di Padre Pio. È un desiderio cattivo diventare santo, anzi, ce ne fossero molti aspiranti. In un altro libretto intitolato Sacerdote Leggi, edizione extra commerciale, anonima, si cimenta a parlare di mistica, secondo il suo solito, con molta semplicità e chiarezza, ma anche con vivo desiderio di farne esperienza. Per avere un'idea, riporto qualche paginetta, pagine 32 e 33. Conosco un'anima vittima che è stata a lungo esaminata dall'autorità ecclesiastica. Lo stesso sommo pontefice la volle per 10 giorni in Vaticano per farne un accurato esame. In seguito lei stessa mi raccontò: in ripetute udienze il Santo Padre mi rivolgeva delle domande alle quali io rispondevo. Ogni risposta veniva accuratamente registrata. Questa persona Dimorava circa 250 chilometri lontano dalla mia residenza. Un giorno mi disse: «Sa che di tanto in tanto io vengo a trovarla nella sua città?» «E in quale luogo?» «Al suo posto di lavoro, ma più spesso nella sua camera.» «Vuol descrivere la mia camera?» Quantunque non fosse stata nella mia città e tantomeno nella casa dove io abito, mi descrisse la camera fin nei minimi particolari. Fui costretto a rispondere: «È perfettamente così.» Un giorno avevo deposto sul tavolo in camera un quaderno manoscritto. Si tratta di uno studio che stavo facendo sulla vita pubblica di Gesù. Trascorso qualche tempo, mi recai per motivi di apostolato nella città ove abitava quella mistica e ne approfittai per farle visita. Dopo un breve saluto mi disse: «Ha ancora sul tavolo il manoscritto sulla vita pubblica del Signore?» «Certo, si trova sicuramente là.» «No, non c'è più. Sono venuta io stessa a prenderlo.» «E quando?» «Circa 20 giorni fa.» «Può raccontarmi esattamente come avvenne?» «Sono entrata nella sua camera con Gesù. Lei stava in un angolo a scrivere e voltava le spalle al tavolo. Gesù mi disse: "Prendi questo quaderno. Così darai a questo sacerdote la prova che sei venuta a trovarlo." Naturalmente ho obbedito. "Se è vero, vorrebbe ora darmi il mio quaderno?" La mistica tirò fuori da un armadietto il quaderno e me lo consegnò. "Ma venne con lo spirito o anche con il corpo in camera mia?" "Non saprei proprio dirlo. Posso solo confermare che il quaderno l'ho preso con le mie mani. Faccio notare che quando sono in camera per lavorare tengo sempre la porta chiusa dall'interno con un piccolo ferro e posso garantire che anche quel giorno la porta era assolutamente chiusa. Qui naturalmente ognuno è libero di credere a queste cose, ma la scelta in base a quali principi si fa?» Messaggi di Padre Pio. Tornando a Padre Pio, Don Tomaselli pubblicò dopo la morte del frate due opuscoli intitolati: primo messaggio di Padre Pio ad un'anima e secondo messaggio di Padre Pio ad un'anima. Chi era quest'anima? Nella premessa al secondo messaggio leggiamo: Padre Pio, nell'aprile del 1969, si presentò ad un'anima, vittima straordinaria. Le sue sembianze erano umane ed esprimeva soavità, fragranza e luce. A contemplarlo si poteva comprendere in qualche modo quale gloria egli abbia in cielo. Chi era quell'anima a cui Padre Pio affidava un suo messaggio? Il messaggio a pagina 5 comincia così: "Caro fratello, scrivi. Il Signore vuole servirsi prima di me e poi di te. La scelta è stata fatta da Dio, il quale dispone di rivelare la sua volontà per mezzo mio affinché tu lo trasmetta al mondo pagano." Seguono una trentina di paginette in cui è esposto il messaggio, un invito a condurre una vita cristianamente impegnata in un mondo corrotto e corruttore. E allora, chi è l'anima a cui il Padre Pio si rivolge per diffondere i suoi messaggi? Don Tomaselli non lo dice esplicitamente che è lui, ma ci sono motivi per crederlo. È lui che pubblica i due messaggi. È lui che è stato in rapporti personali con Padre Pio, che considerava suo direttore spirituale. Tra le devote c'era chi credeva Don Tomaselli continuatore, fatte le dovute differenze, di Padre Pio. Tale anche lui si credeva, almeno nel subconsciente, o tale desiderava di essere. Anche qui. Ognuno creda quello che vuole, così per quello che segue, tratto da sacerdote leggi.